Un nuovo studio inglese mostra i costi folli della dismissione delle centrali nucleari, mentre continua il ping pong di accuse fra Russia e Stati Uniti sull'attentato ai gasdotti Nord Stream 1 e 2. E che dire delle rivolte in Iran? Esistono altre versioni dei fatti? Intanto il dibattito pubblico sbarca a Milano, dove si discute del nuovo stadio di Inter e Milan, mentre la prima donna arbitro si appresta a calcare i campi di Serie A. E forse anche qualcos'altro. Insomma, tante notizie oggi, preparatevi, sarà una puntata un po' lunga. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 29 settembre 2022 e questa, come sempre, è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Partiamo con una notizia che in realtà è di qualche giorno fa, per l'esattezza del 23 settembre, ma visto che fra elezioni e altri fatti nel mondo mi era passata un po' sotto traccia, ne parliamo oggi. Il Guardian ha pubblicato un articolo dal titolo «L'operazione di pulizia delle scorie nucleari del Regno Unito potrebbe costare 260 miliardi di sterline». Di cosa parla? Vabbè, già il titolo riassume bene il concetto fondamentale dell'articolo. In pratica è uscita un'analisi realizzata da un gruppo di ricercatori guidato da Stephen Thomas, professore di politica energetica presso l'Università di Greenwich, che fa una stima di quanto costa liberarsi delle scorie nucleari e smantellare le centrali nucleari del XX secolo nel Regno Unito. E ne emerge la cifra mostruosa, appunto, di 260 miliardi di sterline, circa il doppio di quanto stimato fin qui. L'articolo del Guardian è a firma della corrispondente ambientale Sandra Laville, e vi leggo un pezzettino per farvi capire di cosa stiamo parlando. Si legge: mentre il governo persegue l'energia nucleare con la promessa di una nuova generazione di reattori, il costo della messa in sicurezza delle scorie delle precedenti generazioni di centrali è in costante aumento. Il degrado delle strutture nucleari presenta problemi sempre più pericolosi e impegnativi. Secondo la Nuclear Decommissioning Authority, l'invecchiamento delle apparecchiature e dei sistemi elettrici di Sellafield, che è il sito che ospita gran parte delle scorie nucleari del paese ed è considerato uno dei siti più pericolosi al mondo, sta facendo aumentare il rischio di incendi. Lo scorso ottobre una lampada difettosa ha innescato un incendio in un impianto di Sellafield che ha portato alla sua chiusura per diverse settimane. Ora, Sellafield è il sito di stoccaggio delle scorie, ma poi esistono nel Regno Unito altre 11 centrali nucleari che devono essere smantellate, costruite fra gli anni 50 e 70, e molti di questi siti devono essere smantellati in fretta perché non sono più sicuri e ogni anno che passa il rischio di incidenti aumenta. E questi tentativi di accelerare lo smantellamento aumentano i costi di almeno 34 miliardi di sterline. Insomma, dall'articolo si capisce chiaramente che i costi dello smantellamento delle centrali e del trattamento delle scorie nucleari sono del tutto insostenibili. E io ve lo dico qui davvero senza essere di parte per partito preso, a me piace cambiare idea, ma sulla fissione nucleare ci sono così tanti contro, dai tempi biblici di costruzione delle centrali e della loro messa in opera, alla pericolosità della tecnologia, soprattutto in questo scenario globale non esattamente tranquillo, al problema della dismissione delle scorie e dello smantellamento delle centrali, che davvero il gioco non vale la candela. E vi leggo un commento scritto da Cristiano Bottone del Movimento delle Transition Town sulla pagina Facebook dello stesso movimento, che mi pare riassuma bene i punti centrali. Vi leggo le sue parole. Dice: sul nucleare penso sia importante fare un ragionamento a monte. È una tecnologia inadatta a Homo sapiens, una scimmia instabile, confusionaria e conflittuale, che ha una vita troppo corta per gestire cose in grado di produrre danni per secoli o millenni, dipende dal tipo di scoria e materia contaminato, o materiale contaminato. In un mondo di creaturine sagge, pacate, con alti livelli di stabilità e capacità di visioni di lungo respiro, potremmo fare ragionamenti completamente diversi, ma noi non siamo così. Questo ancora prima di fare un'analisi tecnica più precisa. Se poi fai anche quelle, le ragioni per non fare il nucleare sono talmente tante, tecniche, economiche e politiche, che al momento non c'è storia. Non abbiamo nemmeno le risorse per gestire in sicurezza le centrali esistenti, figurarsi che bella idea sarebbe di farne altre. Diverso sarebbe se si potesse passare alla fusione, che sembra ancora però lontana anni luce. Non servono analisi complicate, basta un po' di buon senso. Ora, mi perdonerà Cristiano Bottone, ho citato un commento che ovviamente non era neanche pensato per essere un articolo, ma mi sembrava che contenesse alcuni elementi essenziali e che fossero espressi in maniera molto chiara, e quindi ve l'ho voluto condividere. Va bene, passiamo al secondo argomento della giornata, perché ci sono un po' di novità sul probabile attacco ai due gasdotti Nord Stream che portano il gas, o meglio, lo portavano dalla Russia all'Europa. La prima novità è che secondo i servizi di sicurezza tedesca i tre tubi potrebbero anche risultare inutilizzabili per sempre, quindi essere del tutto compromessi, non riparabili. Lo scrive ANSA riportando il quotidiano tedesco Tagesspiegel. La seconda novità invece è che ancora non si riesce a capire chi ci sia esattamente dietro a questo attacco e gli attori in gioco stanno prendendo la palla al balzo per attaccarsi a vicenda. La Russia è passata al contrattacco dopo le accuse di sabotaggio ricevute. Ieri la portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova probabilmente citata dall'agenzia TASS, ha detto che è stupido e assurdo incolpare Mosca per le fughe di gas. E che è il presidente americano Joe Biden a dover chiarire se vi siano gli Stati Uniti dietro agli incidenti avvenuti a Nord Stream, dato che lo aveva preannunciato. Il riferimento è a un video che sta circolando molto nelle ultime ore, in cui lo stesso Biden, parlando in una conferenza diversi mesi fa, prima ancora dell'attacco russo all'Ucraina, diceva che se la Russia avesse attaccato appunto l'Ucraina, avrebbero fatto saltare il gasdotto Nord Stream. Ok, quindi questa è una prova, chi è stato? In realtà per ora restano aperte tutte le piste ed è probabile che non lo sapremo chi è stato, almeno nel breve. E questa incertezza però mi induce a fare e a condividervi una riflessione che riguarda uno dei concetti forse più difficili per chi fa informazione, ovvero il concetto di verità. Cioè, come stanno davvero le cose? Qual è la verità? E ancora, esiste una verità o ce ne sono tante? Quante versioni, tutte a loro modo vere, possono esserci di uno stesso avvenimento? Probabilmente sono tante quante gli osservatori che stanno guardando quell'evento. Al tempo stesso, però, facendo informazione, non possiamo neanche cavarcela con un tutto è relativo, ognuno ha la sua verità, perché la nostra tensione deve essere verso la ricerca di come sono andate le cose. Io non so se esiste o meno un'unica verità, so solo che se anche esistesse sarebbe del tutto inconoscibile per noi sapiens. Il famoso mito della caverna di Platone e tutti gli altri miti adesso collegati, insomma, dicono questa cosa qua. Sia perché filtriamo tutto prima attraverso i nostri sensi, poi attraverso il nostro cervello pieno di bias, poi addirittura attraverso i media e quindi altri mezzi che ci raccontano queste cose introducendo nuove distorsioni, insomma, se anche esiste una verità, sicuramente non ce l'abbiamo noi in tasca, nessuno di noi. Però penso che ci possa aiutare a ragionare in termini di probabilità, cioè provo a spiegarvi. Farsi la domanda non tanto se una cosa sia vera o no, ma quanto è probabile che quella cosa si sia verificata e che sia andata in quel modo lì, in base alle informazioni di cui disponiamo in quel momento. Perché questo ci aiuta a fare un po' di chiarezza mentale, penso, e a tenere aperte varie strade, cioè a dirci che per ogni cosa che succede, non esiste quasi mai un'unica verità, un'unica interpretazione possibile, ce ne sono varie che hanno però varie probabilità di verificarsi. Vi faccio un esempio. Alcuni temi, tipo, non so, il fatto che il cambiamento climatico sia di origine antropica, hanno così tanti studi e così tanti dati alle spalle che ormai parliamo di una probabilità superiore al 99%, no? Questi dati che ci rimbalzano, il 99% degli scienziati, oppure. Parliamo di probabilità altissime, e allora su quelle cose possiamo dire che ci avviciniamo alla verità, anche se è sempre un concetto scivoloso, ma comunque più o meno abbiamo capito che le cose stanno così, c'è poco margine di errore. Su altri temi invece tutto è molto più incerto. È il caso, per esempio, dell'attentato a Nord Stream. Qui abbiamo talmente pochi dati che è veramente difficile sbilanciarsi. Diciamo che quello che sappiamo è che la dinamica sembra mostrare che ci sia stato un attentato doloso, quindi qualcuno che è andato lì e ha fatto esplodere, perché non c'erano stati, non ci sono stati sciami sismici o altre cose che possono far pensare a un evento naturale. E inoltre la difficoltà di organizzare un'operazione come questa, quindi sul fondale marino, per quanto il Baltico sia poco profondo, ma comunque ci vuole un'attrezzatura di un certo tipo, con quantitativi enormi di esplosivo e dovendo conoscere perfettamente l'ubicazione del gasdotto, dato che informazione che non è pubblica, fa pensare che ci sia dietro un'organizzazione molto grossa e strutturata, quindi un governo, dei servizi segreti, qualcosa di questo genere qui. Però dire di quale fazione è davvero impossibile o perlomeno molto difficile in questo momento, E non ha senso fare affidamento su ragionamenti lineari del tipo Putin poteva semplicemente chiudere i rubinetti, non aveva bisogno di farlo saltare, oppure Biden lo aveva detto, quindi è stato lui, perché in guerra uno dei tanti obiettivi, uno degli obiettivi principali è anche confondere e destabilizzare il nemico, insinuare il dubbio, dividere gli alleati. Insomma, non dico, non so, siamo di fronte a una situazione in cui veramente le probabilità sono distribuite al 50-50%. O qualcosa che si aggira da quelle parti. Un altro esempio di come sia difficile parlare di verità quando siamo di fronte a scenari soprattutto complicati e conflittuali sono i fatti di cui parlavamo ieri in Iran. Mi avete segnalato infatti un articolo di Avanti che dà una lettura molto diversa di quello che sta accadendo. È un articolo schierato, molto schierato, lo si capisce fin dal titolo, che è «I riots anglo-sionisti non piegano Teheran», quindi da prendere con le pinze. Però al netto di questo mi pare che contenga alcuni aspetti interessanti. Ora, io intanto vi riassumo e vi leggo alcuni pezzi, vi dico di cosa parla e poi lo commentiamo. Il tema, per chi non lo sapesse, è quello delle grandi proteste che stanno scuotendo l'Iran in seguito alla presunta uccisione di una ragazza in stato di fermo accusata di portare il velo in maniera non corretta. Se non sapete di cosa sto parlando e volete saperne di più, potete rivedervi la puntata di ieri di Non mi rassegno, in cui ne abbiamo parlato piuttosto a lungo. Comunque, secondo la ricostruzione di Marco Di Mauro, su Avanti appunto, le cose non starebbero come vengono raccontate qui da noi in Occidente. Innanzitutto ci sarebbe più di un sospetto che la ragazza sia in realtà morta di morte naturale, quindi per un ictus o per un infarto nella stazione di polizia, e non in seguito a una colluttazione, come invece lasciano intendere i media occidentali. Scrive il giornalista, vi leggo un virgolettato, di solito essere prelevati dai furgoncini bianco-verdi non comporta troppi rischi, i furgoncini bianco-verdi sono quelli della cosiddetta polizia religiosa, morale, insomma quella che controlla, che è stata istituita da Ahmadinejad e che controlla che vengano rispettati i codici etici religiosi all'interno della società, cioè un corpo proprio specializzato in questo. Non comporta troppi rischi, dicevo, e si è liberi dopo qualche ora di attesa, un interrogatorio e una formazione sul corretto modo di vestire. Così non è stato per la Amini, entrata in coma il giorno stesso dopo essere collassata improvvisamente nella sala d'attesa del commissariato di Vozaran. Un infarto o un ictus, dunque, la versione ufficiale di Hussain Rahimi, capo della polizia di Teheran, fin da subito contestata, questa versione, da alcuni familiari di Mahsa, e da testimoni che dicono alla BBC Iran di aver assistito a una colluttazione fra gli agenti della pattuglia e la giovane che, resistendo all'arresto, avrebbe subito diversi traumi da contusione, fra cui uno fatale alla scatola cranica, e sarebbe stata portata in ospedale già in gravi condizioni senza passare per alcun commissariato. Ora, poi dice il giornalista che porta altri dati, ad esempio che c'è un'autopsia condotta da 3 medici diversi, che dice che non si trovano appunto traumi all'interno della sua scatola cranica. È stata diffusa la cartella clinica della ragazza, a cui era stato diagnosticato e asportato un tumore al cervello all'età di 8 anni e che quindi era costantemente in cura e sorvegliata. E queste cose potrebbero far presupporre che in effetti l'ipotesi di una morte naturale non sia così completamente assurda. Altro aspetto sottolineato dall'articolo è che dopo un inizio di proteste così tradizionali, per così dire, queste hanno cambiato volto. Vi leggo un altro virgolettato. Non si tratta soltanto delle ragazzine che bruciano il proprio velo in piazza, ma di orde di giovani che vandalizzano luoghi sacri all'Islam, bruciano ritratti del generale Soleimani, aggrediscono le donne per strada forzandole a togliere il velo. E questo tratto ricorda un gruppo ben conosciuto in Iran, il gruppo d'opposizione Mojahedin El Khalq, una vera e propria organizzazione terroristica con sede in Albania e attiva nel paese già dalla rivoluzione islamica del 1979. A marzo di quest'anno lo storico giornalista albanese Olsi Yazi ha dichiarato che il gruppo è finanziato e sostenuto da Stati Uniti, Israele e Gran Bretagna. La sua attività consiste soprattutto in omicidi su commissione delle intelligence estere, e un reportage della NBC attribuisce a loro una lunga serie di omicidi di scienziati iraniani avvenuta negli ultimi anni. Poi il giornalista porta tutta una serie di esempi e teorie per cui sarebbe credibile che dietro le manifestazioni ci sia proprio la regia degli Stati Uniti e di Israele, entrambi interessati a destabilizzare il paese che, anche per via del suo programma nucleare, preoccupa e non poco i due paesi, quindi Stati Uniti e Israele. Non è la prima volta, scrive ancora, che l'asse anglo-sionista utilizza i curdi per attaccare Teheran, come era già avvenuto nel 2018, quando proteste molto simili, sia per luogo che per modalità, avevano provato a destabilizzare il paese e l'allora governo Rouhani aveva risposto con violenza, causando 28 morti e 450 arresti. Il premier aveva accusato il suo predecessore Mahmoud Ahmadinejad, ma indagini successive fecero venire fuori nuovamente lo zampino del MEC. Ora veniamo ai commenti, perché appunto quella che viene riportata dal giornalista è una versione molto diversa da quella di cui abbiamo parlato ieri. Il primo commento che mi sento di fare innanzitutto è che non sapevo esistesse ancora l'Avanti e sono molto sorpreso da ciò. Invece sull'articolo devo mettere le mani avanti, non ho le competenze né la conoscenza, una conoscenza abbastanza approfondita del paese per dirvi se questa è una lettura attendibile dei fatti e quanto sia una lettura attendibile dei fatti. Ci sono molte ipotesi non comprovate da fonti attendibili e molte ipotesi che si basano su dei ragionamenti e non quindi sull'osservazione dei fatti, tipo il fatto che è plausibile che questo gruppo particolare abbia avuto delle relazioni con. Tuttavia, devo dire che complessivamente il ragionamento, per quanto sia piuttosto fazioso, potrebbe anche stare abbastanza in piedi, a parte verso il finale, quando l'articolo sbraca un po' tirando in ballo i soliti nomi noti delle teorie cospirazioniste, tipo prima Soros, poi la Trilateral Commission, poi il Club Bilderberg e così, un po' a caso fra l'altro. Ma al netto di questo, la mia impressione è che almeno un pezzo di ragionamento sia sensato. Ora la domanda però è, ammesso che ci siano, com'è possibile, probabile forse, delle ingerenze da parte di alcune potenze estere nel sobillare le proteste e quindi rendere instabile un paese considerato nemico, come l'Iran, quanto incidono queste cose? E quanto incide invece la reale stanchezza della popolazione per un regime con diversi aspetti di fondamentalismo religioso? Ecco, anche qui siamo di fronte a una situazione in cui è veramente difficile a dirsi, è difficile dare un giudizio, esprimere un parere senza essere lì, senza conoscere profondamente quel luogo e farlo con gli occhi di un occidentale, per di più. Qui abbiamo due tensioni che entrambe probabilmente giocano un ruolo nella situazione attuale, quindi una di origine interna al paese e l'altra di origine esterna al paese. Come si mischiano però, quale prevale? La verità anche qui è che io non lo so e credo che al momento siano in pochi a saperlo effettivamente. Perciò mi fermo qua, ma vi lascio di nuovo questa riflessione. Va bene, la prossima notizia la prendo dalla Gazzetta dello Sport. Sì, esattamente, avete capito bene, proprio lei è il giornale più amato dagli italiani e più letto dagli italiani, perché forse lo saprete già, ma Inter e Milan si preparano ad abbandonare lo stadio storico di San Siro, il Giuseppe Meazza, per costruirne uno nuovo. Quindi che ci frega a noi, direte voi? Ecco, l'aspetto interessante della questione, per noi, è che oggi si avvia una serie di 13 incontri in poco più di un mese di dibattito pubblico sulla questione. Il dibattito pubblico è uno strumento di democrazia deliberativa molto diffuso, soprattutto in Francia, che serve a coinvolgere la cittadinanza nell'approvazione di interventi che hanno un impatto significativo su un determinato territorio. In pratica le due società hanno presentato un progetto di costruire un nuovo stadio e demolire il Meazza, facendo al suo posto un parco e un'area commerciale, però ancora non è del tutto definito e c'è anche chi sostiene che sarebbe meglio invece ammodernare il Meazza invece di buttarlo giù e rifare tutto da capo. Ora, al di là della questione in sé, che conosco troppo poco per darvi un'opinione nel merito, però è interessante che si sia scelto questo strumento, il dibattito pubblico, e ci sono almeno tre aspetti che mi piacerebbe notare e sottolineare di questa vicenda. Il primo è che appunto si è scelto di coinvolgere i cittadini in una questione che coinvolge il territorio avviando un processo partecipato che contribuisce a creare una certa densità culturale su questo genere di strumenti che rientrano un po' nel cappello, nell'ombrello della democrazia deliberativa. E questo mi sembra un aspetto molto positivo. Il secondo però è che ho un po' la sensazione che, come spesso avviene in questo genere di processi quando riguardano grandi opere, che il dibattito pubblico sia un po' la foglia di fico per indorare la pillola a decisioni già prese. E questo è un po' meno positivo, nel senso che dalle prime dichiarazioni che leggo proprio sull'articolo della Gazzetta mi pare che, ad esempio, l'idea di ristrutturare il vecchio stadio sia già stata scartata a prescindere dalle due società, e che il progetto sia più o meno già definitivo, già definito. Vi leggo un estratto dell'articolo, dice: Comune e club avranno fino a 2 mesi di tempo, ma saranno sicuramente più veloci, per produrre il dossier conclusivo in cui confermeranno, a meno di sorprese, il progetto, intendono il progetto quindi che esiste già, senza avere comunque l'obbligo di inserire le modifiche chieste nelle prossime settimane dai milanesi. E quindi mi sembra che già le premesse non sono delle migliori e mi chiedo, ci sarà spazio per un confronto e una partecipazione reale? Perché se la risposta è no, il primo punto, quello sopra, quindi il fatto che sia positivo, il fatto di usare strumenti come questo, perde completamente di valore e anzi c'è il rischio opposto, ovvero di depotenziare tutta questa pletora di strumenti facendoli apparire come vuoti e inutili e invece sono solo usati male. Terzo punto, fa riflettere che uno strumento di partecipazione sia usato per la progettazione di uno stadio di calcio e non per questioni molto più urgenti e vitali come ad esempio il contrasto e l'adattamento ai cambiamenti climatici delle nostre città. È un punto di partenza? Possiamo arrivare oltre? Possiamo esportare questi strumenti su campi nuovi e diversi dove davvero ci sarebbe molto bisogno di prendere decisioni assieme con metodi collaborativi? Chi lo sa, ve lo lascio anche questo come punto di domanda. Fra l'altro, visto che ero sul sito della Gazzetta dello Sport, mi sono fatto un giretto in home page, cosa che in realtà faccio abbastanza abitualmente, giusto per ricalcare lo stereotipo del maschio italiano medio, e vi ho trovato un altro articolo interessante, quello che parla di una donna con una camicia nera addosso che si prepara a svolgere un compito fin qui riservato solo agli uomini. No, non fate le solite battute, non avete capito di chi sto parlando. Sto parlando di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare una partita di Serie A. La data prevista è quella del 2 ottobre, la partita probabilmente sarà Sassuolo-Salernitana. Comunque, un altro tabù che si infrange. Ok, in chiusura due cose di attualità rapide. La prima è che, non so se vi ricordate la storia di Umberto Bossi fuori dal Parlamento, non eletto, dramma nella Lega e tutto questo. Ecco, non è vero, c'è stato un errore nel calcolo dei seggi e in realtà Bossi è dentro, è stato eletto, così come altri candidati in altre 10 regioni d'Italia, che sono stati erroneamente esclusi dalla prima comunicazione. La seconda notizia ve la do al volo, ma ne riparliamo domani perché merita un approfondimento di certo maggiore, ed è che l'uragano Ian, dopo aver causato danni e feriti a Cuba, tocca terra in Florida come uragano di categoria 4. Ma non abbiamo davvero tempo oggi, ne riparliamo domani. Va bene, noi ci salutiamo, ci vediamo domani come sempre alle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Telecambia, nonché sulla pagina di stampa di telecambia.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.